Apriamo le nostre Bibbie al libro di Apocalisse questa mattina, cominciando in versetto 1. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Beato chi legge e beato coloro che ascoltano le parole di questa profezia e osservano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a Lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelle che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per Lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che Tu sei colui che è, che era, che verrà. Tu sei l'Onnipotente. E grazie, Signore, che ci hai lavato col Tuo prezioso sangue, Signore. Non dobbiamo temere questo libro di Apocalisse, ma, Signore, anche questa mattina, consola i nostri cuori che possiamo sapere chi siamo in Te e chi sei Tu, Signore. Chiediamo ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, il libro di Apocalisse, 10 anni che siamo qui a Montebelluna, abbiamo cominciato la chiesa 10 anni fa, e infatti il 25 di novembre, sabato sera, avremo una riunione speciale qui per celebrare questo anniversario di 10 anni. Quindi siete tutti invitati. E in 10 anni finalmente siamo arrivati all'ultimo libro della Bibbia. Io una volta ho detto a un fratello, io predicherò Apocalisse prima che il Signore sta per venire. Quindi, ma non sto dicendo che il Signore tornerà. Potrebbe tornare ancora, però potrebbe tornare anche durante questo tempo nel libro di Apocalisse. Non sappiamo. Il libro di Apocalisse, molti hanno paura. Alcuni dicono che è un libro che non si può capire, non si può comprendere. Infatti molti dicono, ah, Apocalisse è difficile, è impossibile comprendere. Ma non sono d'accordo con loro che dicono così, perché se Dio ha scritto nella sua Bibbia, ok, vuol dire che è importante. Dio non ha riempito pagine e ha detto questa è una cosa incomprensibile, è inutile che lo scrivo perché non potete comprenderlo mai. Voi pensate che Dio è così? Io non penso che Dio è così. Sarebbe come che io scrivo una cosa a Joshua, mio figlio: Joshua, voglio che tu trapianti questo albero di olivo, qui ci sono le istruzioni per come si deve fare questa operazione, e poi lo do a lui, però è scritto in cinese. E poi io pretendo che lui obbedisce quello che ho scritto nella carta. Sarebbe ingiusto, ingiustissimo, perché lui non può comprendere il cinese. E anche Apocalisse non è un libro incomprensibile, ma è un libro che possiamo comprendere se abbiamo compreso tutta la rivelazione di Dio. Perché in Apocalisse troviamo tanti simboli che magari un nuovo credente, uno che si avvicina alla Bibbia per la prima volta, leggendo Apocalisse, dice, boh, queste bestie, queste immagini, queste sette stelle, candelabri, boh, non ho capito niente. Ma uno che capisce la simbologia, specialmente nel Vecchio Testamento, allora puoi comprendere cosa vuol dire questi simboli. E questo libro comincia dicendo, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente. Quindi il motivo per il quale è stato scritto Apocalisse è per dimostrare ai servi di Dio quello che accadrà nel futuro. Questo Giovanni ha scritto 2000 anni fa, circa 60 anni dopo la morte e resurrezione di Gesù Cristo, nell'anno 96 più o meno, ma quasi 2000 anni fa. Dio ha scritto questo libro per mostrare ai suoi servi quello che accadrà negli ultimi tempi e che egli fece conoscere mandando per mezzo il suo angelo al suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio, la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Versetto 3, beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e osservano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Questo è l'unico libro nella Bibbia che dà una benedizione solo per chi legge questo libro. Beati cosa vuol dire? Voi sapete, no? Cosa vuol dire? Felice. A volte pensiamo beati, no? Un cerchio sopra la testa, quello è beato. No, beato vuol dire nel Nuovo Testamento felice, contento, soddisfatto. Uno avrà una piena vita. Anche Apocalisse è un'altra parola che noi non diciamo, mamma mia, si è scatenato l'Apocalisse, cosa ti viene in mente? No? No, diluvio, la terza guerra mondiale. Apocalisse vuol dire semplicemente svelare o rivelare, come è scritto qui, Apocalisse o rivelazione di Gesù Cristo. Questo libro è profezia del futuro, degli ultimi tempi, ma è anche una rivelazione di chi è Gesù Cristo. Io direi che il tema principale è questo, è una rivelazione di chi è Gesù, specialmente in questi primi versetti. Questa introduzione, prima che studieremo le lettere alle chiese, è un po' una preparazione, no? Per dire, ok, adesso stiamo cominciando un viaggio, allacciate le cinture, e questi primi passi sono una consolazione a coloro che sono in Cristo, perché in questi primi versetti ci viene dichiarato chi è Cristo, ci viene dichiarato quello che Cristo ha fatto per noi e viene dichiarato cosa siamo noi in Cristo come credente. Sarebbe come, non so, voi siete mai stati su una montagna russa? Nessuno. Confesso, a me fa paura, non è che sono molto amante di queste cose, no? Alcuni piacciono queste cose che ti fa scuotare il budello, ma a me potrei anche fare a meno, no? Potrei anche fare a meno, no? Però questa introduzione al libro di Apocalisse è un po' come Dio dice, guarda, la sbarra di sicurezza c'è, io sono con te, no? Perché il libro di Apocalisse è spaventoso. Avete mai letto il libro? Un terzo dell'umanità viene ucciso. I terremoti, i cometi che cadono dal cielo, guerra nucleare. Veramente si scatena l'Apocalisse. E uno che non conosce Cristo è un libro spaventoso. Fa paura. Ma uno che conosce Gesù Cristo non dovrebbe far paura, perché la nostra vita è nelle mani di Dio. E questa introduzione Apocalisse, in poche parole, Dio sta dicendo, io sono questo, io ho fatto questo per voi, e voi per me siete questo. State tranquilli, state sicuri. Beato chi legge, beato coloro che ascoltano le parole di questa profezia, e osservano le cose che vi sono scritte. Quindi tre cose. Beati chi legge, beati chi ascolta e beati chi servono o chi mettono in pratica. In alcune versioni è scritto chi mette in pratica le profezie di questo libro. E quando stavo leggendo mi è venuto un versetto nel Vangelo di Luca capitolo 11, in versetto 27 e 28, Gesù stava camminando. C'era una folla, c'erano i suoi discepoli, versetto 27. Ora avviene che mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e gli disse, beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Quindi dalla folla una persona ha gridato, beato Maria. Ma in versetto 28, ma egli disse, beate piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo servono. Quindi volevano innalzare Maria, volevano dire beato lei, ma Gesù ha detto, ma lei non è beato perché fisicamente è stata la mia mamma. Lei se è beato sarà perché lei ascolta la parola di Dio e lei mette in pratica la parola di Dio. E anche qui in Apocalisse Dio dichiara la stessa cosa, beate chi legge, chi ascolta e chi mette in pratica la mia parola. E quindi il libro di Apocalisse è un libro che noi possiamo comprendere, perché è beato colui che mette in pratica questo libro. Alla fine del libro di Daniele, che abbiamo studiato forse più di un anno fa adesso, alla fine di Daniele, giriamo anche lì perché voglio che leggete, in Daniele 12, chi ha seguito lo studio di Daniele sa che questo libro è in un certo senso un commentario sul libro di Apocalisse, il chiave per comprendere Apocalisse. E in Daniele 12, versetto 8, Daniele sta parlando qui, io udì ma non compresi, perciò chiesi, mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Quindi l'angelo ha dimostrato a Daniele queste cose della fine del mondo e lui non capiva cosa significava queste cose. Egli rispose, va Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati e affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno dei empi capirà, ma capiranno i savi. Ora del tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà retta l'abominazione che causa la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge al 1335 giorni, ma tu va pure alla tua fine, ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte d'eredità alla fine dei giorni. Quindi l'angelo dichiarava a Daniele, Daniele, queste profezie degli ultimi tempi non sono per te. Tu chiudi questo libro perché non sarà comprensibile né per te né per i tuoi contemporanei, ma sarà comprensibile per coloro che vivono alla fine dei tempi, ok? E anche lì abbiamo visto, i savi comprenderanno, ma gli empi no. Giriamo adesso in Ebrei capitolo 1, qualche libro indietro, Apocalisse, Ebrei capitolo 1, versetto 1 e 2. Dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costruito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Quindi noi ora viviamo nei ultimi tempi. Noi viviamo nei tempi in cui questo libro è comprensibile. Con la nascita di Israele nel 1948, una delle prime profezie degli ultimi tempi, nel profeta Ezechiele, Dio ha profetizzato questi molti secoli prima della nascita di Gesù Cristo, Dio ha profetizzato attraverso Ezechiele, Israele un giorno sarà disperso in tutto il mondo, la nazione di Israele cesserà di esistere, e il mio popolo Israele sarà sparso in tutte le nazioni della terra, ma nei ultimi tempi io raccoglierò tutti il mio popolo di Israele, li riporterà nella terra di Israele e di nuovo sarà una nazione. E anche Ezechiele, quando lui vede questa visione, quando viene dichiarata, è una cosa che lui non capisce. E lui fa la domanda al Signore, come può una nazione nascere in un giorno? E umanamente parlando non è possibile. Ma chi segue la storia sa, nel 70 d.C., Tito, il generale romano, ha distrutto Gerusalemme. Tutti gli ebrei sono stati portati via in schiavitù, dispersi in tutta la nazione. Per quasi 2000 anni la nazione di Israele ha cessato di esistere. A causa della seconda guerra mondiale, quella che Hitler ha fatto agli ebrei, un po' la simpatia del mondo si è mossa verso il popolo ebraico e nel 48 è stato formato in un giorno la nazione di Israele. E oggi vediamo, no? Israele è una piccola nazione, molto più piccola dell'Italia, eppure tutta l'attenzione del mondo si rivolge a Israele. E anche questo è l'adempimento di una profezia nel Vecchio Testamento. Zaccaria ha dichiarato, negli ultimi tempi Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutto il mondo, una coppa che fa ubriacare, una coppa che ti fa venire mal di testa. E questa profezia noi vediamo davanti ai nostri occhi, si sta adempiendo. Tutto il mondo, Gerusalemme, il muro contro i palestinesi, questa piccola nazione, questo popolo che sarà meno di un percentuale di tutta la popolazione della terra, eppure tutti guardano Israele, Israele bisogna fare la pace, Israele bisogna sistemare in qualche modo. Tutte queste profezie si sono adempiute. Noi viviamo negli ultimi tempi e viviamo nel tempo in cui uno può comprendere l'Apocalisse. Torniamo al capitolo 1 di Apocalisse, versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dei sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati, ci ha lavati dei nostri peccati nel suo sangue. Quindi questo messaggio è rivolto a queste sette chiese che esistevano nel tempo di Giovanni, che si trovavano nell'attuale Turchia e Grecia. Erano sette chiese che esistevano in quel tempo. Un messaggio a tutti questi credenti. E in versetto 4, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, questo riferisce Isaia capitolo 11, versetto 2. Giriamo lì un secondo. Isaia 11, versetto 1. Poi un ramicello uscirà dal tronco di Isai, un germoglio spunterà dalle sue radici. Questa è una profezia che parla di Gesù Cristo. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Quindi sette caratteristiche. Qui in Apocalisse non vuol dire che Dio ha sette spiriti, perché lo spirito di Dio è uno, ma sette caratteristiche, sette cose che caratterizzano l'opera dello spirito, quella che lui è. Versetto 5, da Gesù Cristo, il testimone fedele. Quindi una delle caratteristiche di Gesù Cristo, lui è qualcuno in cui noi possiamo confidare. Siete d'accordo? Noi possiamo credere la testimonianza di Gesù Cristo. Magari non potete credere la mia testimonianza, quella che io racconto, ma la testimonianza di Gesù Cristo possiamo credere. Possiamo avere fiducia e fede. E qui Dio ci sta dicendo, questo messaggio viene da Gesù Cristo che è fedele. Se lui ti racconta una cosa, è così, sarà così. Il primogenito dei morti, o le primizie di coloro che sono risuscitati dai morti, quindi dimostrando che Gesù Cristo ha potere sulla morte. Noi non dobbiamo temere la morte. Qui in Italia, qui in Nord Italia no, ma nel Sud Italia, da dove viene mia moglie, se tu solo dici la parola morte, no, hanno l'usanza, deve toccare ferro, no? Per tipo far andare via il malocchio, come si dice? Il cattivo, no? Tipo, c'è questa superstizione. Ma chi conosce Gesù Cristo non deve temere la morte. Perché la morte per un credente non è altro che nuova vita. Per un credente la morte non è una cosa terribile, bisogna piangere, oh, è morto Craig. Mi piace molto, non so se avete mai visto in America, a New Orleans, quando c'è un funerale di un credente, loro vanno indietro alla bara con le trombe, ballano. Avete mai visto nei film magari queste scene, no? Ma questo è biblico, di gioire. Anche Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: non siamo quelli che non hanno speranza, i non credenti. Quelli che non hanno paura della morte. E un non credente dovrebbe avere paura della morte, perché con la morte lui sarà separato da Dio per l'eternità. Ma un credente non deve avere paura. Giovanni disse: un giorno noi non vediamo chiaramente come staranno le cose, ma un giorno vedremo il Signore come Lui è e saremo come Lui è. il principe dei re della terra. Quindi la terza caratteristica che ci viene raccontato qui in versetto 5. E anche qui Dio vuole enfatizzare a noi che Dio, che Gesù Cristo è sopra Romano Prodi. Lui è sopra Berlusconi. Lui è sopra George Bush. Noi tante volte, è sopra il nostro datore di lavoro. A volte noi abbiamo paura, perderò il mio lavoro, questo, cosa faranno i politici, ma faranno quello che faranno, ma Gesù Cristo è sopra di loro. E quindi il nostro punto di riferimento come credente non è Prodi, non è Berlusconi, ma è Gesù Cristo. Può cadere questo governo, può cadere un altro governo a me. Non dico non importante, però di poca importanza, perché il mio re non cadrà mai. Lui regnerà per l'eternità. E lui regna sopra il re della terra. Quindi tutto quello che accade nel mondo, non dobbiamo essere spaventati. Potremmo vedere Lebanon, Israele, queste cose, Corea del Nord, la bomba atomica, no? L'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan. Ci sarebbero molti motivi per il quale essere spaventato. Ma qui Gesù Cristo dice, guarda, io sono sopra tutti questi re. Non che loro agiscano secondo la volontà di Dio, ma che tutto il piano di Dio si adempierà. E anche gli avvenimenti del mondo, anche se non camminano secondo la volontà di Dio, adempiono il piano di Dio. Non so se mi sto spiegando bene. Non che Hitler ha fatto la volontà di Dio ammazzando tutta quella gente, ma la storia va avanti come Dio lo permetterà di andare avanti. E le nazioni si alzeranno, nazione contro nazione, dice in Matteo 24, ma Gesù Cristo è il re sopra i re. Lui è il re sopra gli avvenimenti, se lui è il nostro re. Poi alla fine di versetto 5 abbiamo visto chi è Gesù Cristo. Lui è il testimone fedele, lui è il primo risuscitato dei morti, la primizia fra coloro che sono risuscitati dai morti. Lui è il principe sopra il re della terra. E poi lui ci ha amati. Quindi Dio ci ama. Io quando non ero credente, diciamo, ero cristiano, cresciuto in America, andavo in chiesa Natale, Pasqua, eccetera, eccetera, matrimonio, funerale. Magari uno mi chiedeva, sei cristiano? Sì, sono cristiano, ma in realtà posso dire non ero un cristiano, perché io non seguivo la parola di Gesù Cristo. E io non credevo che Dio mi amava. Per me Dio era cattivo, il Dio dei 10 comandamenti, io dovevo seguire ogni giorno perfettamente la sua legge, e se sbagliavo Dio era lì con un martello pronto, pum, per colpirmi. Questa è la tua visione di Dio? Se è così è sbagliato, perché Dio ci ama. La parola di Dio dichiara che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio, che nessuno perisca ma che tutti abbiano la vita eterna. Dio ha amato te e me così tanto che lui ha dato Gesù Cristo al nostro posto. Quali di noi genitori sarebbero disposti a dare il nostro figlio per un altro essere umano? Io penso nessuno di noi. Non penso che Fabio e Maria sarebbero disposti a dare Linda a morire per me. Giusto? No, sicuramente Maria ha detto, scherzi. Ci penso neanche per un secondo. E posso dire anche questo dei miei figli. Io non darei i miei figli per nessuno di voi. Eppure Dio lo ha fatto. Dio ha dato Gesù Cristo per noi. Negli anni 30 negli Stati Uniti c'era un uomo che lavorava su un ponte che andava sopra un fiume, E il suo lavoro era di stare lì nel casello della ferrovia, e quando veniva una nave lui doveva alzare il ponte, quando veniva un treno doveva abbassare in modo che il treno poteva passare tranquillamente. E tante volte questo uomo portava suo figlio, aveva solo un figlio, con lui al lavoro, e il bambino giocava lì vicino al fiume, magari pescava. È capitato un giorno, questa è una storia vera, negli anni 30 è accaduto, un giorno questo uomo era lì al lavoro col suo bambino, è arrivato un segnale che arrivava un treno, lui doveva abbassare questo ponte. Nel momento in cui stava per abbassare la leva per chiudere, per far andare giù il ponte, ha visto che suo figlio era caduto proprio nei ingranaggi del ponte, che era molto più sotto di dove lui era nel casello alto vicino al ponte, e non c'era tempo di scendere giù, di prendere suo figlio che arrivava il treno. Questo uomo doveva prendere una decisione in quel momento, o di abbassare il ponte e di uccidere suo figlio e salvare quelli sul treno, o di lasciare sul ponte, salvare la vita di suo figlio, e poi tutti quelli del treno avrebbero precipitato nel fiume. Sapete cosa ha deciso questo uomo? No, lui ha abbassato il ponte. È un fatto realmente accaduto negli Stati Uniti negli anni 30. Lui ha abbassato quel ponte e ha ucciso suo figlio. E tutti quelli del treno sono passati tranquillamente, non sapendo neanche con quale prezzo la loro sicurezza è stata pagata. Allora, quanto di più Dio ha fatto per noi? Dio ha fatto questo per ognuno di noi. Allora possiamo fidarci di Lui. Possiamo fidare di una persona che ha dato tutto per noi? Io dico di sì. Io dico possiamo fidarli ciecamente. E come ho detto all'inizio, il libro di Apocalisse può essere spaventoso, ma Dio, prima di fare questa montagna russa, dice: prima voglio che conoscete chi sono io, quello che ho fatto per voi e quello che voi siete in me. A Lui che ci ha amati, ci ha lavati dei nostri peccati nel suo sangue. Quindi un vero cristiano non è colui che è più bravo del suo vicino di casa. Un vero cristiano è colui che è stato lavato col sangue di Gesù Cristo. Solo questo. Siamo peccatori salvati per grazia, non perché abbiamo fatto opere religiose, non perché siamo più bravi. A volte noi chiediamo alle persone: tu sei bravo, tu sei credente. Sì, non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato droga. Ma nel giorno di giudizio Dio non ci chiederà se abbiamo spacciato droga, se abbiamo mai ucciso qualcuno. Ci chiederà: cosa hai fatto con mio figlio? Cosa hai fatto con Gesù Cristo? Versetto 6, quello che noi siamo in Lui. Ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Quindi noi che siamo credenti, perché a volte abbiamo questa mentalità, no? Ci sono i sacerdoti, c'è il pastore, e poi noi siamo dei credenti in un certo senso di seconda classe. Ma qui la parola di Dio dichiara che per mezzo del sangue di Gesù Cristo, Dio ha fatto ognuno di noi re e sacerdoti. Un re come si deve comportare? Se tu sei un re, tu sei un principe, sei una principessa, ti puoi comportare come tutti gli altri? No. No, perché è un'alta posizione, tu sei reale, devi comportarti, anche se ormai nei nostri giorni anche i reali si comportano, no? Come i mascalzoni, no? Ma quanto di più noi che siamo figli di Dio? Siamo re davanti a Dio. In 1 Pietro capitolo 2, girate un po' indietro, 1 Pietro capitolo 2 versetto 9 e 10, Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi noi che siamo credenti abbiamo un'altra chiamata dalla parte di Dio. Siamo re e sacerdoti. Siamo un popolo che non eravamo. Eravamo lontani da Dio, scartati da Dio, e Dio ci ha adottato. Noi che non avevamo ottenuto misericordia, Dio per il sangue di Cristo ha versato su di noi la sua misericordia. E quindi biblicamente non c'è i sacerdoti e i laici. Secondo la parola che abbiamo appena letto, tutti i credenti sono re e sacerdoti davanti a Dio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, come credente, non abbiamo un intermediare. Ognuno di noi come credente possiamo presentarci davanti a Dio, personalmente. Non abbiamo bisogno di un altro uomo, una donna, un'altra persona che fa di intermediare. Abbiamo Gesù Cristo, il giusto. Noi abbiamo un avvocato con il Padre, dice l'Apostolo Giovanni. Se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Versetto 7, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Le tribù che hanno rigettato Gesù Cristo. Vedete, chi non conosce il Signore, il libro di Apocalisse deve far paura, perché parla di giudizio, parla dell'ira di Dio contro un mondo che ha rigettato Cristo. Quindi chi bestemmia il nome di Dio ogni giorno deve aver paura. Ma i figli di Dio non devono aver paura. E poi in versetto 8, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore che è, che era, che ha di venire, l'Onnipotente. E quindi di nuovo il Signore ci assicura, prima di entrare in questa avventura del libro di Apocalisse, io sono il principio e la fine. Cosa vuol dire questo? Che Dio è l'inizio di ogni cosa. Quando Mosè è andato sul monte Sina e ha visto Dio, e Dio disse a lui: togli le calzai dei tuoi piedi, perché la terra in cui cammini è santo. E poi Mosè chiede a Dio: chi devo dire che mi ha mandato? Com'è tuo nome? Voi conoscete la risposta: io sono che io sono, giusto? Ma cosa vuol dire questo? Io la prima volta ho letto, ma non capisco niente. Ma Dio, quando ha dichiarato io sono che io sono, ha dichiarato: io sono l'essere di cui tutti gli altri esseri provengono. Cioè io sono il fondamento dell'universo, di ogni cosa. Io sono l'ultima realtà. E anche qui, quando il Signore dichiara qui in Apocalisse: io sono l'Alfa e l'Omega, io sono il principio di ogni cosa e io sono la fine di ogni cosa, colui che è, che era, che ha da venire. Quindi Dio, diverso di noi, non vive. Noi questa mattina viviamo questo momento, che sono l'uno meno dieci. Mamma mia, come sto andando lungo questa mattina. Noi viviamo ora, questo momento, ma Dio, per Dio non è così. Lui dimora nel passato, nel presente e nel futuro. E quindi se siamo credenti possiamo essere rassicurati che Dio ha il nostro futuro nelle sue mani. Dio non sarà sorpreso di quello che accadrà domani. Dio non sarà sorpreso che tu sbagli domani o questa sera. Dio sa quello che accadrà fra 5 anni, fra 10 anni, fra 1000 anni. E quindi possiamo fidarci di Lui. Possiamo dare tutta la nostra vita a Lui. E poi l'ultima cosa, l'Onnipotente. L'onnipotente vuol dire che ha tutto il potere. Vi ho raccontato quando ero piccolo, andavo a scuola, c'era questo bambino piccolo, no? Che lui era più piccolo di tutti noi nella mia classe, no? E tutti noi ragazzi, se dovevamo batterlo, no? Potevamo tutti stenderlo con un pugno, questo ragazzo. Però lui, come aveva un fratello maggiore nella stessa scuola, faceva tanti capricci, no? Lui ci stuzzicava, facevo cattiveria, perché sapevo che avevo questo fratello maggiore, nessuno si sarebbe permesso di mettere un dito addosso a questo bambino. Se non c'era quel grande fratello, i suoi giorni erano finiti. Quanto di più noi credenti che abbiamo l'Onnipotente, come papà. Mio padre è l'Onnipotente, ma non perché sono più bravo, più bello, più brutto, ma unicamente per quello che Gesù Cristo ha fatto per me. Quando vedete i Dolomiti, quella è opera che ha fatto mio papà. Quando vedete questa piccola bambina, avete mai pensato al miracolo della vita? No? Una cellula di Fabio, una cellula di Maria, è venuta fuori questa bambina. Potremmo noi fare mai una cosa del genere? Solo l'Onnipotente puoi fare queste cose. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Voglio chiedervi tutti di chiudere i vostri occhi e pregheremo. Magari tu questa mattina non hai la certezza della vita eterna, non hai la certezza dove andrai quando morirai. E non vogliamo che lasci questo locale senza avere la certezza che la tua anima è salva. Perché Gesù Cristo ha dichiarato: nessuno che viene a me sarà cacciato fuori. E se tu non hai conosciuto mai il perdono di Dio, non hai mai conosciuto la grazia di Dio, voglio chiederti questa mattina di pregare con me. Dove sei? Semplicemente fra te e il Signore. Perché non vogliamo lasciare questa terra senza avere la certezza che Dio ci abbia perdonato. E non siamo perdonati perché siamo americani o italiani o bravi, perché andiamo a chiesa o meno, ma siamo perdonati e salvati unicamente per quello che Gesù Cristo ha fatto. Quindi se tu questa mattina vuoi pregare con me, ti chiedo semplicemente di pregare con me in questo momento. Signore Gesù, riconosco di essere un peccatore. Riconosco che magari fino a questo momento nella mia vita ho camminato lontano da te. E ti chiedo, ti invito, ti supplico, Gesù, di perdonarmi di tutti i miei peccati, di entrare nella mia vita, di lavarmi da ogni peccato, di purificarmi. Voglio conoscerti, voglio vivere con te. E Padre, chiedo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen.